la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, venerdì 22 novembre, un buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione di Controradio. Newsline con voi sulle nostre frequenze e poi anche sui nostri canali cross mediali, in particolar modo per quanto riguarda Gen Z. A partire dalle ore 9 parleremo di Faentina, già ci stanno arrivando messaggi perché, come sentivamo anche dalle informazioni sul traffico, nuovi i disagi anche per questa mattina. Ormai è veramente un inferno per i pendolari, lavoratori e studenti che devono utilizzare quella tratta. Cercheremo di collegarci con il sindaco di Marradi, Triberti, ma diamo la linea al meteo, gli aggiornamenti sul tempo per quel che riguarda l'ultimo giorno della settimana dal punto di vista feriale, ma sappiamo che è sempre meno considerato, no, festivo, feriale. Ormai i giorni di lavoro si mischiano a quelli festivi, però uno sguardo ad oggi, al fine settimana, con speranza lo diamo in un miglioramento. Claudio Tei dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e ai radioascoltatori. Sì, la perturbazione intensa che ci sta interessando, diciamo, la coda, perché la parte più intensa ormai è transitata, ha portato forti mareggiate, vento forte, specialmente sulla costa, piogge intense, soprattutto San Luca, Prato e Pistoia. Ecco, si allontana ancora in mattinata qualche pioggia sparsa sulle zone interne, tendenza a un miglioramento, schiarite a partire dal litorale, schiarite più ampie, poi nel pomeriggio con venti ancora forti la mattina tenderanno a attenuarsi totalmente. Nel corso del pomeriggio anche i mari diventeranno molto mossi e quindi con moto ondoso in diminuzione, temperature massime oggi in lieve calo, domani invece prevarrà il sole, quindi una rimonta dell'alta pressione porterà tempo più stabile, farà freddo la mattina con qualche gelata nelle pianure e poi durante il giorno massime intorno ai 13-14 gradi, venti più deboli, e anche domenica qualche nuvola in più a partire dal mare, soprattutto sulle zone nord-occidentali, qui sarà possibile qualche isolata debole pioggia, quindi una giornata sempre stabile ma con qualche nuvola in più e con temperature in leggero aumento.
Come ci sveglieremo lunedì mattina? Quali le tendenze per la prossima settimana?
La tendenza sembra, almeno per i primi giorni, di un tempo abbastanza stabile. Qualche nuvola, però, ecco, niente perturbazioni particolarmente intense e quindi nemmeno troppo freddo, quindi temperature abbastanza miti e qualche nuvola di passaggio, quindi tempo tranquillo, ecco.
Grazie a Claudio Tei, grazie all'AMA. Sappiamo dunque che il sole domani accoglierà gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio, che si recheranno dove? Naturalmente in Via del Rosso Fiorentino 2B, c'è la seconda radio aperta, vi aspettiamo a braccia aperte, a studi aperti, insomma venite, fate la tessera, sostenete Controradio attraverso il Controradio Club. Questo panettone ormai si è sparsa la voce della sua bontà e tutti ce lo chiedono, è edizione limitata, però ci siamo portati avanti a un mese dal Natale, noi ve lo annunciamo, così fate i vostri ragionamenti sulla possibilità di accaparrarvelo, però la cosa più importante davvero è il vostro sostegno rispetto a Controradio attraverso il diventare soci o rinnovare la tessera oppure regalarla anche a un vostro amico, amica, conoscente, compagno che sapete essere un ascoltatore o un'ascoltatrice o che vorreste avvicinare alla vostra radio. Tutto questo attraverso controradioclub.it. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 29 novembre alle 21, L'origine del mondo, ritratto di un interno, scritto e diretto da Lucia Calamaro. Concita De Gregorio, Carolina Rosi e Mariangeles Torres interpretano tre donne e tre generazioni in un confronto intimo e universale tra ironiche contraddizioni familiari e la ricerca dell'equilibrio. Dal 2011, un classico teatrale che ha conquistato tre premi UBU, oggi più attuale che mai. Prevendite Ticket One. Info lacittadelteatro.it.
Si conoscono bene. 0T 2220. Incontri su diritti nel mondo del lavoro, maschilità positiva, mutilazioni genitali femminili, donne e carcere, teatro e tanti libri. La Casa delle Donne a Firenze vi aspetta dal 22 novembre per l'inaugurazione della mostra Vite e Vitarum di Pilar Roca. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Parità di genere e innovazione. Le opportunità dei fondi europei. Regione Toscana presenta le attività dei fondi europei a sostegno di occupazione femminile e parità di genere. Martedì 26 novembre, una giornata di confronto e interventi per valorizzare il legame positivo fra donne e innovazione. A Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza Duomo a Firenze dalle 9.30. Info e iscrizioni su latoscanadeledonne.it/eventi.
Perché a Natale i nostri ascoltatori sono più dolci? Perché mangiano il panettone di Controradio.
Acquista il tuo panettone in tiratura limitata sul sito controradioclub.it o passando in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
Ma non dimenticarti di far felice anche Controradio associandoti al Controradio Club. Iscriviti online sul sito controradioclub.it o direttamente in radio.
E goditi un Natale radiofonicamente dolcissimo. Sabato 23, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta. Ti aspettiamo.
Contro radio.
Otto e dieci minuti, come annunciato nelle anticipazioni, salutiamo il sindaco di Marradi Triberti per essere in collegamento con noi. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Il buongiorno è difficile definirlo da un punto di vista dei trasporti. Ci arrivano già messaggi dai nostri ascoltatori. Soppresso anche oggi il treno Borgo San Lorenzo Firenze che passa da Rufina alle 6.44. Non è possibile che ogni giorno vengano lasciati a piedi studenti minorenni per treni cancellati o in ritardo, non ci siano autobus sostitutivi adeguati. Un appello e un grido che riportiamo dalle nostre frequenze ormai da mesi, e non soltanto sindaco, in concomitanza con gli eventi calamitosi che hanno colpito l'Alto Mugello. Una situazione che però per il trasporto, pendolari, studenti e lavoratori non ha cambiato la situazione in meglio.
No, l'ha cambiata in peggio. La situazione sta peggiorando e appunto come dicevi tu, non certo solamente per gli eventi calamitosi. Quelli sicuramente hanno aggravato, hanno acuito una situazione comunque già complesso, che negli ultimi mesi stava andando a peggiorare. Se a questo ci aggiungiamo la difficoltà di mettere in servizio mezzi sostitutivi efficaci e efficienti, oggi ormai il perno all'otto è ce l'avrò, e quando partono adeguati servizi sostitutivi si festeggia. Oggi ce l'abbiamo fatta. Non può essere questo un modo di dare un servizio pubblico essenziale per i cittadini, per i lavoratori, per gli studenti e per i tanti che utilizzano il mezzo.
Lei fa una richiesta forte, estrema, ma come estrema è anche l'esasperazione insomma degli utenti. Sospendere gli abbonamenti.
Ma allora, non credo sia così estrema, se pensiamo a quello che l'odissea che studenti, lavoratori e che i pendolari vivono ogni giorno, non credo sia così estrema. Chiediamo che non vogliamo, il concetto non è paghiamo meno o non vogliamo pagare, il concetto è vogliamo pagare un servizio. Oggi questo servizio non c'è, ogni giorno, come dicevo, è un'odissea, e allora in attesa che quegli impegni vengano messi sul piatto e che si dia una risposta vera con un servizio efficiente, chiediamo che per i lavoratori, per gli studenti, non venga fatto pagare il prezzo dell'abbonamento. Credo che sia un segnale che non cambia il fatto di una difficoltà del servizio pubblico, ma quantomeno in attesa di fornire questo servizio pubblico sia un segnale di attenzione verso le aree, soprattutto verso le aree interne, che corrono il rischio di spopolarsi. E è inutile dire che lo stiamo contro lo spopolamento se poi dopo i servizi che diamo sono questi, non solo certo quelli del trasporto, ma i servizi sono fondamentali.
È una richiesta che voi fate alla Regione, che preveda la sospensione degli abbonamenti e il rimborso totale di quelli già pagati. C'è stato un consiglio comunale aperto giorni scorsi, a cui ha partecipato anche Baccelli. C'è stata un'apertura rispetto a questa possibilità?
diciamo che impegni presi non c'erano su questo, ma da allora ogni giorno quotidianamente c'è stato sempre un disservizio, a volte per eventi calamitosi come questa mattina, ma da ieri sera che è stata bloccata la linea Faentina verso Faenza, ad esempio con l'allerta del sistema SAMP, ma solo stamattina sono arrivati gli orari. Davvero, ora è un calvario. Si stanno facendo investimenti e questo è importante, è fondamentale, però la situazione così non è sostenibile. Sempre più cittadini stanno prendendo il mezzo privato, che oltretutto, se lo mettiamo insieme allo scudo verde, il rischio che diventi una situazione deflagrante per i cittadini, ma anche per la città, per le città e per i territori. Quindi se vogliamo parlare di lotta anche al cambiamento climatico e quant'altro, dobbiamo farlo però a 360 gradi, non si può solamente pensare a chiudere le porte ma non dare i servizi per raggiungere le città.
È chiaro. Grazie al sindaco Tommaso Triberti da Marradi, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Alle 8 e 17 minuti, altre notizie che ritroviamo sulle prime pagine dei giornali di oggi e sull'home page del nostro sito controradio.it, a partire dalla vicenda dei lavoratori della Beko, anche per quanto riguarda lo stabilimento di Siena. Operai, non carne da macello. A Siena la protesta per i 300 licenziamenti della Beko, la commozione della sindaca, non mollare tutti insieme, Aurora, Massimiliano e gli altri, le vite in bilico nella fabbrica. C'è una foto che riprende appunto il corteo, la protesta dei lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, che hanno dato appuntamento insieme ai sindacati confederali per una manifestazione che si terrà, lo abbiamo segnalato, lunedì prossimo. Questo dal Corriere, dalla Nazione di Firenze, il focus sul rapporto sulla violenza contro le donne per quanto riguarda i dati sul territorio regionale, violenza sulle donne, 3 casi al giorno. Dal 16° rapporto della Toscana emerge un aumento del 14% di richieste di aiuto rispetto all'anno prima. Lunedì torna in piazza della Signoria l'evento per le donne, il comune di Firenze. E poi fotonotizia, le stampelle del cuore, disabile derubato di una gruccia al supermercato, non poteva più muoversi da casa. Dopo l'appello sulla Nazione, il comune ha trovato un donatore, ieri hanno consegnato quelle nuove. Ma dalla Repubblica di Firenze si fa il punto invece sugli investimenti, sulle risorse stanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, pronti 47,5 milioni per la città, mai così tanti in un anno. L'idea della riqualificazione di un quartiere del centro sarà la nostra Notting Hill, il piano al Teatro del Maggio, ieri la presentazione col presidente Bernabò Bocca. Non siamo un bancomat ma un partner. Tutti i particolari sulla presentazione degli investimenti, dei bandi nuovi e storici che partiranno sul nostro sito controradio.it. Un commento rispetto all'intervista al sindaco Triberti, un ascoltatore che concorda con la sospensione dell'abbonamento, però ci dice a Santa Maria Novella senza abbonamento non entri al binario. Immagino insomma che qualora la regione decidesse di raccogliere la proposta del sindaco Di Marradi dovrebbe tener conto anche di questo nella gestione degli ingressi in stazione. Non solo il trasporto ferroviario ha problematiche di collegamento, anche quello telefonico. Abbiamo cercato di raggiungere, dovremmo averla con noi per il prossimo approfondimento, Franca Bernardi, presidente comunità del cibo della Garfagnana. Buongiorno Bernardi, ci sente? E intanto la introduco mentre la regia, mentre Mirko cerca di capire se il collegamento è attivo, perché vorremmo spostarci a Lucca, dove da domani, abbiamo sentito anche dalla Lama, dovrebbe essere bel tempo sulla Toscana. Ebbene, il mercato del Carmine aprirà le porte al pubblico con un evento sulla biodiversità agricola e alimentare, ed è la prima volta che le comunità del cibo, della Garfagnana, della Maremma, di Monte Spertoli, ma anche delle colline del Chianti e del Monte Amiata si ritroveranno insieme anche a due realtà forse poco conosciute dal grande pubblico, sicuramente dal nostro un po' di più, perché è molto attento a queste tematiche relative all'agrobiodiversità. Parliamo della Banca Regionale del Germoplasma in Garfagnana e dei coltivatori custodi della Toscana. E allora salutiamo Franca Bernardi in collegamento con noi. Buongiorno, ci sente?
Sì, buongiorno, io vi sento, grazie.
Benissimo, allora. C'è un ritorno, porti pazienza, non possiamo modificarlo, cerchi di contribuire lo stesso a presentare questa due giorni a ingresso libero con incontri e laboratori, ma dicevamo questa specificità anche di confronto, di riunione delle varie esperienze all'insegna dell'agrobiodiversità.
Sì, saranno due giorni proprio che vedranno quattro comunità unite e che mostreranno tutto quello che è l'agrobiodiversità che fa parte della Toscana, quindi le quattro comunità l'avete già ricordate voi, e in particolare questi due giorni saranno un incontro fatto da esperienza, conoscenza, nel senso che ci saranno dei banchi informativi dove appunto sia a livello di presidio verranno fornite le informazioni sul mondo dell'agrobiodiversità, sulla banca del germoplasma, su tutto quello che compone appunto il mondo delle comunità del cibo. E poi ci sarà modo di giocare con l'agrobiodiversità, perché ci saranno appunto dei laboratori che sono sia per bambini che per adulti, che gli permetteranno loro di giocare con fagioli piuttosto che riconoscere delle cose legate all'agrobiodiversità.
Bernardi, soffermiamoci sul fatto, sì, sul concetto del perché i coltivatori sono in qualche modo custodi del cibo e non solo.
Allora, intanto parliamo della figura del coltivatore custode, che è una figura basilare ed è basilare proprio anche per la comunità del cibo. Il coltivatore custode è una figura che ha in custodia, come dice la parola stessa, delle varietà, in custodia che possono essere sia animali che vegetali, e vegetali possono essere sia appunto vegetali ma anche alberi da frutta. Qual è il compito del custode? È proprio quello di mantenere e moltiplicare quello che ha in custodia. Quindi se uno ha una zucca, il compito del custode, chiaramente è una zucca antica che sparirà, è un pomodoro che sparirà, è un fagiolo che sparirà se non ci fosse questa figura. Quindi che cosa deve fare? Deve coltivarlo, recuperare il seme, riportare il seme alla banca del germoplasma centrale e locale. Centrale è Alberese, terre regionali, che tra l'altro ci ha permesso, grazie al supporto proprio economico e non solo, di fare questo evento, e quindi praticamente alimenta queste banche, in più le tiene per sé per poi coltivarlo e quindi riseminarlo l'anno dopo. Lo stesso vale per le piante.
Ecco, una sorta di adozione, di presa in carico, di cura, che possa portare poi a una prospettiva di mantenimento, di sopravvivenza. Ricordiamo che sono nella Banca Regionale del Germoplasma sono custodite oltre 900 risorse genetiche di razze e varietà locali, di cui poco meno che 800 a rischio di estinzione, alcune delle quali saranno proprio protagoniste di questa due giorni. Siamo in chiusura, dicevamo, tanti appuntamenti anche per i più piccoli, da incontri sui grani antichi e sui fermentati, il giocare appunto con i fagioli, lo scoprire gli ingredienti meno noti del minestrone di Faro, tutto questo insomma in un contesto come il mercato del Carmine che davvero si apre rispetto alla biodiversità.
Sì, volevo solo aggiungere una cosa, non è un'adozione quella del coltivatore custode, è proprio un impegno, perché se io ho in custodia un qualcosa, non, per esempio un fagiolo, io non posso coltivare il fagiolo che ho in custodia e altri fagioli commerciali, perché quel fagiolo deve rimanere in purezza, quindi non è solo ridare il seme, ma ridare il seme in purezza, e questo impatta anche proprio sul piano diciamo delle coltivazioni del coltivatore, e in particolare se è un coltivatore custode azienda, che praticamente appunto deve anche sostenersi con quella che è la parte, diciamo così, produttiva diversa dall'agrobiodiversità.
Bene, grazie a Franca Bernardi, presidente della comunità del cibo della Garfagnana. Ricordiamola, due giorni, domani e dopodomani, ingresso libero senza prenotazione al mercato del Carmine di Lucca. Buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Ci avviciniamo al GR di Popolare Network e dunque passeremo la linea a Milano. Subito dopo ci ritroveremo nei nostri studi anche con Raffaele Palumbo per parlare di Digital Twin, intelligenza artificiale per la città. Dicevamo, un plastico digitale che ricalca Firenze così da studiarla ed elaborare strategie di gestione e controllo della città sotto tanti punti di vista. Se ne è parlato in questi giorni rispetto a politiche che potrebbero riguardare i percorsi, i parchi, tutto questo con l'intelligenza artificiale. Ci torneremo dopo il GR di Popolare Network.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
La guerra in Medio Oriente, nuovi raid questa mattina hanno colpito la periferia sud di Beirut, dopo che l'esercito israeliano aveva diramato un nuovo ordine di evacuazione per la capitale libanese e per altre zone del sud del Libano. Su Gaza, raid aerei notturni hanno causato la morte di almeno 11 persone, sono state colpite Al-Mawasi, Deir al-Bala, Gaza City e il campo profughi di Nuseirat. Da Washington intanto Joe Biden ha definito scandalosa la decisione della Corte Penale Internazionale dell'AIA, che ieri ha emesso mandati di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità a carico del premier israeliano Netanyahu e del suo ex ministro della difesa Gallant. Secondo fonti di stampa israeliane, Donald Trump starebbe pianificando sanzioni personali contro i giudici che hanno emesso i mandati.
Il presidente eletto degli Stati Uniti ieri sera ha nominato una sua fedelissima, Pam Bondi, alla guida del Ministero della Giustizia. La decisione è arrivata a poche ore di distanza dal ritiro di Matt Gaetz, travolto dagli scandali sessuali. L'ultima inchiesta lo vede accusato di aver pagato una minorenne per avere rapporti sessuali. Pam Bondi lavora con Trump dal 2016, ha collaborato alla difesa legale del neopresidente durante il suo primo processo di impeachment. Per troppo tempo il Dipartimento di Giustizia è stato usato contro di me e altri repubblicani, ma non succederà più con Pam, ha scritto Trump annunciando la sua nomina.
L'Iran ha dichiarato che lancerà una serie di centrifughe nuove e avanzate per l'arricchimento dell'uranio. La decisione arriva in risposta ad una risoluzione adottata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che accusa Teheran di scarsa cooperazione. Il regime iraniano definisce la risoluzione ingiustificata e in una dichiarazione sottoscritta anche dal Ministero degli Esteri annuncia che alle centrifughe per l'arricchimento dell'uranio verranno prese anche altre misure.
A Baku si sono aperti i lavori per l'ultimo giorno della COP29, la conferenza dell'ONU per il clima. I negoziati però sono ancora in alto mare ed è molto probabile che la chiusura slitti a domani. Per oggi a mezzogiorno è attesa la seconda bozza di documento finale, dopo che una prima ipotesi di testo era stata respinta in plenaria da tutti i delegati. La nuova proposta dovrebbe presentare un compromesso, ma le posizioni sembrano per ora inconciliabili tra i paesi del sud globale, che chiedono 1.300 miliardi all'anno per finanziare la transizione e compensare i danni climatici, e quelli ricchi, che parlano di cifra irraggiungibile, che propongono 100 miliardi all'anno, somma decisamente al di sotto della richiesta.
Il marito di Francesca De Ida, la 42enne scomparsa il 10 maggio e trovata morta lo scorso 11 luglio, ha confessato di averla uccisa. Dopo oltre 6 mesi in cui si è sempre dichiarato innocente, l'uomo ha ammesso il femminicidio ed è ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L'interrogatorio sarebbe durato 4 ore, durante il quale il 43enne ha confessato come ha ucciso la moglie e poi come si è liberato del corpo.
Francia, automobilisti bloccati sull'autostrada, treni sospesi, 270.000 persone senza elettricità sono le conseguenze della tempesta Caetano che ha investito il nord-est del paese. Oggi in 31 dipartimenti allerta neve, ghiaccio e vento e sono previste restrizioni stradali in alcune aree, mentre il traffico ferroviario rimane interrotto a livello locale. Decine di automobilisti e camionisti questa mattina all'alba erano ancora bloccati dalla neve sulle autostrade del nord della Francia. E chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord sarà prevalentemente sereno, pioggia e vento forte, al centro e al sud con neve sugli Appennini a partire dai 1300 metri. Sono le 8 e 34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Code in uscita a Prato Ovest provenendo da Firenze. In A1 verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo al chilometro 272.900 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre verso Roma rallentamenti per veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi. In Fippili verso Firenze code a tratti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Circolazione ferroviaria sospesa per alberi sui binari sulla Faentina tra le stazioni di San Piero Assieve e Vaglia e sulla Porrettana nei pressi di Piteccio. A seguito di attivazione del sistema di controllo della linea, la circolazione dei treni sulla Faentina è sospesa anche da Marradi a Faenza. Attivato il sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Le Case del Popolo, un presidio sociale e democratico. Convegno sui luoghi per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale del Paese. Interventi di Gianni Biagi, Arnaldo Marini, Angelo Romeo, Marzia Frediani e Roberto Bianchi. A seguire tavola rotonda sulle Case del Popolo e la trasformazione sociale urbana toscana. Conclude il presidente della Regione Eugenio Giani. Sabato 23 novembre alle 16 alla Casa del Popolo dell'Impruneta. Iniziativa di Assa, Archivio Sergio Sozzi Architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci. Il Libro della Vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Primo appuntamento domenica 24 novembre alle 11. Paolo Hendel, Gianni Cuperlo e Sergio Sacchi parlano di Il Cantastaino. Evento speciale in memoria di Sergio Staino con il numero monografico del premio Tenco a lui dedicato. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525.
Sabato e domenica a Cango il nuovo spettacolo di Anna Maria Aimone. Da venerdì a lunedì il progetto di Virgilio Sieni Abitare il Museo, il corpo dell'arte. Un convegno, due performance, la lezione sul gesto a Cango, Museo di San Marco, Cenacolo del Fuligno.
Il 18 novembre è la giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici. Un uso sbagliato di questi farmaci può provocare l'antibiotico resistenza, cioè rendere i batteri resistenti agli antibiotici. Come evitarlo? Usali solo se prescritti dal tuo medico o per i tuoi animali dal veterinario. E segui tutte le indicazioni che trovi su regione.toscana.it/usocorrettoantibiotici. Campagna promossa da Regione Toscana.
Dal 18 novembre 2024 nei territori di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica cambia numero.
Il nuovo numero unico è 116-117, gratuito, accessibile e multilingue.
Per conoscere la data di attivazione del nuovo numero unico negli altri territori, visita la pagina regione.toscana.it/116-117. Campagna informativa promossa da Regione Toscana.
Contro Radio.
Metà febbraio, ci tengo ad essere preciso sempre nell'orario. Uscito dal lavoro da pochi minuti, giusto in tempo per raccogliere sopravvissuti che dalla nebbia fiorano come fantasmi e con le palle in mano filano le armi. E ci guardiamo in faccia sempre raramente, perché il risultato è spesso deludente. Che certe notti qui si fa un po' di cagnara, cantava quello che da Mario non ci lavorava. Che certe notti qui io rischio seriamente che poi la notte dopo sia nulla tenente. In piazza c'è casino senza una ragione, un pugno di ragazze e qualche marchione, e tutti a farsi belli perché a quest'ora finire a scopare è l'unica chimera. Ed i trentenni restano come i ventenni, ed i ventenni spacciano ai trentenni, e le trentenni scopano coi diciottenni, e i quarantenni sognano le quindicenni, ed i baristi litigano coi rumeni. Ehi tu, vieni a vedere che bello che è, nonno, questo è il paese che hai fatto te. Ci vediamo tutti quanti in via Postumia con la testa bassa ed una Coca-Cola, che io lavoro giusto per tenermi in vita. Sai cosa me ne frega dell'Europa unita, del 7.40 la differenziata.
8.41 minuti e riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Ben trovato anche Raffaele Palumbo.
Ben trovata, buongiorno.
Tema che ci interessa particolarmente, Raffaele, perché sì, anche dal punto di vista del giornalismo e dell'informazione ci coinvolge. Siamo anche noi immersi in questa prospettiva di utilizzo, come, quanto e con quali, insomma, positività e negatività dell'intelligenza artificiale. Però l'amministrazione comunale si sta dotando di una tecnologia con la quale, stiamo parlando di Firenze, sarà possibile scovare dehors fuori misura, valutare il cambio dei sensi di marcia, vie di fuga in caso di alluvione, per tante possibilità di strategie politiche decisionali. Questo digital twin, questo plastico di Firenze realizzato anche per l'utilizzo attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Vogliamo fare una riflessione, aprire una riflessione in merito con il filosofo in collegamento con noi, Francesco Disa, autore del libro La rivoluzione algoritmica delle immagini, arte e intelligenza artificiale, edito da Luca Sossella. Ben trovato Disa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, Disa si occupa di arte e intelligenza artificiale nel libro citato, però una riflessione più generale possiamo farla, nel senso che noi probabilmente stiamo già vivendo una transizione importante, cioè dall'utilizzo uomo-macchina dell'intelligenza cosiddetta artificiale a un discorso che riguarda una relazione macchina-macchina, macchine che imparano da sole, si autocorreggono da sole, prendono decisioni da sole. Siamo molto più avanti rispetto a quello che il nostro modesto uso di ChatGPT ci racconta tutti i giorni, oppure no?
Ma siamo senz'altro avanti. Noi dobbiamo, secondo me, intanto iscrivere questa nuova tecnologia in quello che è un percorso che ci accompagna da secoli, cioè quello di rendere automatici dei processi. Cioè, noi già prima dell'intelligenza artificiale vivevamo in un mondo in cui l'automatismo è comune, l'automatismo grazie alla tecnologia, anche il più semplice, dalla fotografia a un elettrodomestico a mille altre cose. L'intelligenza artificiale è un nuovo passaggio all'interno di questo automatismo, ha una capacità appunto di apprendere in autonomia e di prendere decisioni in autonomia, ripeto però come molti altri strumenti che già utilizziamo, a cui non siamo abituati ovviamente, quindi sta entrando nelle nostre vite e ci sta in un certo senso facendo notare che già demandavamo molte della nostra volontà alla tecnologia, e ogni volta che arriva qualcosa di nuovo ci risveglia questo campanello d'allarme e ovviamente di conseguenza anche una riflessione su come, quanto e se demandare le nostre decisioni.
Ecco Disa, rispetto alla città, allo studio della città, tutto l'inserimento dei dati su vari fronti che poi vengono elaborati e studiati anche attraverso l'intelligenza artificiale, questo conoscere in maniera millimetrica la città, dice l'assessore all'innovazione di Firenze Sparavigna, è un potere grandissimo che ci permetterà di personalizzare e rendere più efficienti le risposte. Quindi questo viene interpretato sicuramente come un uso positivo. Ci potranno essere dei limiti o delle controindicazioni?
Diciamo che una delle parole dette dall'assessore è chiave, cioè che è un potere grandissimo. Effettivamente un modello della città con capacità, ora non ho visto dettagli, non ho trovato dettagli sulla costruzione, su come è implementata l'intelligenza artificiale nello specifico, però immaginando che si tratti di elaborare, categorizzare e usare poi il machine learning per processare moltissimi dati sulla città, è effettivamente uno strumento molto utile, cioè ci si può fare molte cose, si può avere un controllo capillare sulla città, sul traffico, sui flussi d'acqua, anche prevedere eventuali sviluppi urbani, quindi è effettivamente una cosa molto interessante, ha il contraltare che è appunto un potere immenso, nel senso che ora ho letto che non verrà utilizzato per controllare le persone eccetera, però noi sappiamo insomma che i governi cambiano e le decisioni dei governi oscillano, e l'idea, che non è assolutamente paventata in quel che ho letto, però è comunque possibile tecnologicamente di, che ne so, controllare i flussi di persone durante una manifestazione per motivi di polizia o altro, un po' mi preoccuperebbe. Quindi è uno strumento molto potente e come tutti i poteri va democratizzato il più possibile, perché se puta caso andasse in mano di pochi con intenti diversi da quelli urbanistici, sarebbe piuttosto problematico. Ecco.
Questo passaggio della democratizzazione è molto importante sulle immagini, visto che è il tema del suo libro. Che impatto sta avendo la rivoluzione algoritmica?
L'impatto è forte, cioè questa tecnologia appunto sta un po' trasformando il nostro rapporto con l'immagine e anche con la parola, appunto, se pensiamo alla tecnologia dietro ChatGPT. Diciamo che appunto la cosa più impattante è forse l'idea che noi riusciamo a manipolare simboli, a produrre simboli senza un intervento umano, cioè c'è uno strumento che manipola simboli per noi. L'idea sbagliata dietro è che questo porti inevitabilmente a una sorta di apatia mentale, perché questo è diciamo più che altro il cattivo uso dell'intelligenza artificiale, cioè affidarsi completamente all'automatismo di questo strumento oltre che dannoso, è anche proprio sbagliato, cioè viene un po' pubblicizzata così dalle aziende che lo producono, ma è comprensibile, insomma, per motivi banalmente pubblicitari, ma non è così di fatto. Questi strumenti non sono così autonomi come sembrano, necessitano di, né nella loro creazione, ma qua si avrebbe un discorso lungo, né nel loro uso, cioè necessitano proprio di un continuo controllo da parte dell'umano, che non vuol dire che non siano potenti e non facciano risparmiare tempo o potenzino quello che vai a fare, però effettivamente il controllo umano è proprio indispensabile. È indispensabile perché non ci sono cose che questi strumenti non possono fare, errori che possono facilmente commettere e così via. Bisogna cercare un certo equilibrio, che ripeto è l'equilibrio che bene o male abbiamo spesso trovato nei confronti di tutte le automazioni. Faccio un esempio scemo, giusto perché ce l'ho qua davanti mentre parlo con voi. Se un forno può essere pubblicizzato come qualcosa che cucina da sé il cibo, quando ancora non esisteva, non era stato costruito, dopodiché noi lo dobbiamo controllare ovviamente.
Però il problema è che il forno non si autocorregge e non impara da un altro forno. Questa è la grande novità, però è interessante quello che dici. Naturalmente l'istruzione della macchina da una parte e l'utilizzo di questo super consulente dall'altro, cioè ne possiamo lavorare sulle immagini anche in modo meraviglioso utilizzando e non facendoci utilizzare dall'algoritmo. Questo è estremamente interessante.
In chiusura, Disa, le chiederei, siccome tra poco alle 9 avremo la nostra trasmissione Gen Z dedicata ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, questo è un po' il sottotitolo, c'è secondo lei un gap generazionale rispetto all'intelligenza artificiale che preveda un bagaglio di conoscenze e di utilizzi che differenzino da generazione a generazione, cioè cambiano anche le modalità di approccio, di comprensione e di controllo barra conoscenza?
Sì, cambiano senz'altro. Le nuove generazioni ovviamente hanno sempre più predisposizione alle tecnologie, ma saranno quelle nuovissime, quelle che nasceranno proprio in cui l'intelligenza artificiale già esiste, ad avere un approccio del tutto diverso. Per quel che mi riguarda, io penso che la cosa più importante in assoluto sia l'educazione a questo strumento. C'è una grandissima differenza tra il conoscerlo e quindi poi il saperlo utilizzare e sapere anche quali sono i pericoli e le opportunità, e il rifiuto a prioristico o l'entusiasmo a prioristico. Sono strumenti che vanno assolutamente imparati e poi insegnati.
Grazie a Francesco Disa per essere stato con noi, aver riflettuto con noi su un qualcosa che ci vedrà protagonisti, speriamo, insomma questo protagonismo lo vogliamo bene rimarcare, e magari anche in prossime riflessioni e spazi di approfondimento sarà nostro ospite. Grazie Disa, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
She was lying wide open, like a Bible on a pen. Came out like a hellfire preacher, casting out her ghost. Fell into the first hurdle, like a Grand National horse. Oh, kingdoms ride. Oh, serpents strings were cut loose. He dangled like a puppet, crumpled his foot. He's a whiskey priest, a punchy beast, another ballroom king without his crown.
Oh, kingdom was right. Oh, a serpent's
e 52 minuti, ce l'abbiamo in collegamento. Buongiorno Paolo Handel.
Buongiorno a voi.
Siamo alla vigilia, la vigilia non di Natale ma del ritorno del libro della vita, ed è comunque insomma una festività a questo punto, non solo per il territorio di Scandicci.
Già Paolo Endel, che ti saluto in questo modo, già illumina la giornata di una luce diversa rispetto alle nuvole, allora, che stiamo vedendo.
Un grande abbraccio a Chiara e a Raffaele, è un piacere.
Grazie Paolo Endel, perché il libro della vita riparte, undicesima edizione, domenica, il 24 di novembre, dopodomani, l'undicesima edizione del libro della vita all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci alle ore 11 del mattino, ad ingresso libero, 10 appuntamenti, personaggi molto eterogenei tra di loro, con libri molto eterogenei, però domenica si parte con un evento speciale dedicato a Sergio Staino, che ci ha lasciati poco più di un anno fa, con un numero speciale, una monografia edita dal Premio Tenco dedicato al grande Sergio, il Cantastaino. Ci sarà naturalmente il Premio Tenco, Sergio Secondiano Sacchi, Gianni Cuperlo e appunto Paolo Endel. Un tentativo di raccontare le mille sfaccettature di Sergio.
Sergio viveva accompagnato dalla musica, dalle canzoni dei suoi cantautori tanto amati, dal tango argentino, che mi ha insegnato anche a me ad amare, ecco. E il problema è che cantava spesso lui. Se ti capitava, come è capitato a me e mia moglie, di fare un bel viaggio in macchina insieme a Sergio e a Bruna, Spagna-Portogallo, quindi piuttosto lungo, ecco, lui per tutto il viaggio si è deliziati cantando dalle vecchie canzoni di Spadaro, bellissime, ai tanghi argentini, ovviamente ai suoi cantautori preferiti, che sono anche i miei, Paolo Conte, Guccini e chi più ne ha più ne metta. Solo che suonava in modo esagerato, quindi con tutto l'amore, a un certo punto gli si diceva: basta Sergio, metti qualcosa, ma per favore smetti di cantare.
Però quando cantava, ci metteva un'interpretazione, Paolo.
Lui ci credeva, molto, si commuoveva, capito? Si vedeva che si lacrimava anche noi, ma per un altro motivo.
Però ecco, questa impostazione, questo crederci e metterci passione, un po' tutta la cifra stilistica della vita e dell'arte di Staino.
Sì, Chiara, giusto, senz'altro. E ha sempre fatto le cose con una grandissima generosità e con un entusiasmo, dandosi tutto, anima e corpo, la politica, sarà bello anche domenica, ci sarà
No, così no.
Sarà bello, perché oltre a Sergio Sacchi, appunto il Primo Tenco, ci sarà Gianni Cuperlo, con cui sarà interessantissimo parlare dello Staino politico, che ricordiamo è stato anche direttore dell'Unità, ma che parte inizialmente dalla sinistra extra parlamentare, in qualche modo, per fare un altro percorso, sempre mettendoci la faccia, sempre dichiarando, diciamo così, le proprie idee, anche portate avanti con una grande fermezza. Quindi lo Staino politico con Cuperlo, Paolo Endel, sarà molto interessante, secondo me.
Eccomi, sì, era caduta la linea. Sarà molto interessante, perché Sergio è stato una voce critica importante, purtroppo molto poco ascoltata, come sappiamo, della sinistra italiana, dentro al partito attuale democratico e alla storia del Partito Comunista degli anni precedenti. Lui è sempre stato impegnato a rinnovamento, a cercare di capire, a mettere insieme le persone, e quindi
sarà molto interessante anche parlarne e con Cooper per parlarne anche con il direttore artistico del Club Tenco.
Assolutamente, quindi noi rimandiamo il nostro pubblico con l'appuntamento delle ore 11 a ingresso libero, il libro della vita che aprirà con questo evento speciale, e ricordiamo anche con Paolo Endel, ne approfittiamo, la radio aperta di domani per sostenere Controradio, fare la tessera e diventare soci del Controradio Club. Paolo, un contributo anche da parte tua per invogliare il nostro pubblico a sostenerci fattivamente attraverso il club dei soci di Controradio.
Ecco, Controradio è una delle poche radio che seguitano a parlare di politica come piace a me, col taglio giusto, con le idee giuste, con la passione giusta. Quindi è un bene prezioso per tutti noi.
E allora crediamoci, mettiamoci passione, non smettiamo mai di farlo. Grazie a Paolo Endel.
Grazie a voi, un abbraccio, grazie.
Raffaele, lasciami adesso in pasto ai giovani.
No, io vedo un esercito di giovani, esatto.
Sì.
Dall'altra parte, per cui non posso che ritirarmi in buon ordine.
Eh sì.
Perché sta arrivando una... Ah, sottolinei?
No, sottolineo perché non ci stiamo tutti nell'acquario, è solo un tipo di capienza, diciamo.
No, no, però a parte scherzi, c'è una puntata veramente speciale di Gen Z, per cui non vi muovete, cioè muovetevi, ma continuate ad ascoltarci, sono le 9 in punto, andiamo avanti con Gen Z tra pochissimo.
Sitting on the fence, intelligent, but you got no common sense. I didn't go to college, university. I didn't write no dissertation, got no PhD. Don't have a lot of letters after my name. But when it comes to loving you, I won't play no game. So don't judge a book by its cover.
Alla 50 giorni arriva il Festival di Cinema e Donne edizione 45. Dal 20 al 24 novembre alla Compagnia di Firenze, anteprime, proiezioni e talk per conoscere il cinema delle più apprezzate registe internazionali. Ospiti Margaret Von Trotta, Sonia Bergamasco, Céline Sciamma, Jasmine Trinca e Piera De Tassis. Info e programma cinemalacompagnia.it.
Teatro delle Donne presenta l'educazione sentimentale, azioni di contrasto alla violenza di genere.
da ottobre a novembre 38 eventi nei quartieri 1, 4 e 5 di Firenze. Rassegna all'interno dell'autunno fiorentino. Info teatrodelledonne.com.
Da sabato 23 a sabato 30 alle 20:30 alla limonaia di Villa Vogel, via delle Torri 23, Guerrilla Girls, l'arte di comportarsi male, spettacolo di e con Angela Antonini, ispirato al collettivo Guerrilla Girls e alla loro denuncia della corruzione nell'arte.
Rock Contest 2024, fase 2, venerdì 22 novembre, la prima e imperdibile semifinale. Al GLU di Firenze, Super Fat Ginger Cat, Laisin, Giulio Maria, Nelav, All the Others, Vov Vov. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. Il voto è online su rockcontest.it.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Il GLU ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glufirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 23 novembre i Non Voglio Che Clara tornano sul palco per un evento imperdibile con i brani più amati della carriera. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30. After show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africa.
Continua l'esplorazione del Grande Nord con un eccezionale tour invernale della Lapponia. Oltre il circolo polare artico fra Norvegia e Svezia si visitano Tromsø, Narvik, Kiruna e anche le due capitali, Oslo e Stoccolma. Il Grande Inverno Scandinavo, un viaggio proposto da Controradio e Controradio Club. Dal 15 al 23 febbraio nella natura selvaggia lappone. Fra viaggi in slitta e fattorie sane, la crociera sui fiordi e la caccia all'aurora boreale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Iscrizioni fino al 10 dicembre o ad esaurimento posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Grande Inverno Scandinavo.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Di ciò che accade contro radio e transmediale.
Nove passate da 5 minuti, ci siamo. Lo studio, l'acquario di Controradio si è riempito. Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. Saluto innanzitutto Leonardo Margarito che conduce con me la trasmissione.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
I nostri ospiti, allora, intanto saluto e do il ben ritrovato al collega e corrispondente Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio.
Buongiorno a tutti.
E la nostra ospite, la nostra testimonianza di oggi, la nostra Gen Z che viene da Prato, Ines Wasif.
Ciao, buongiorno.
Perché oggi andiamo a Prato.
Eh sì, oggi andiamo a Prato, finalmente usciamo un po' da Firenze.
Finalmente, sì, perché siamo un po' Firenze centrici, anche se c'è tanto da parlare rispetto a Firenze, come dovrebbe cambiare per essere una città a misura di giovani.
Però è bello anche raccontare cosa c'è fuori per poter anche imparare magari da fuori e portare a Firenze.
Siamo una sorta di uditori, diciamo.
Sì, fiorentini sono troppo chiusi, quindi bisogna aprire un po' anche la mente e lo sguardo verso quello che c'è intorno.
Giorgio, come siamo arrivati a Ines nel pensare una trasmissione che ci portasse a Prato con un occhio giovane di una persona che ci è cresciuta anche in qualche modo professionalmente?
È proprio così, ci siamo arrivati con la tecnica che conosco, quella giornalistica, quella della cronaca. Ho interrogato più fonti, le ho incrociate, ho cercato di capire che cosa rappresentasse la Gen Z a Prato e ovviamente senza rivelarle come si conviene queste fonti sono arrivato appunto ad individuare questo nome che si è stagliato insomma nella scena pratese, Ines Wasif, che in realtà è una ragazza che diciamo per tanti versi rappresenta quello che è il fermento, e sono molto contento appunto che il vostro atteggiamento sia di ascolto, è molto bello. Il fermento pratese, ovviamente, con tutto quello che può non andare bene e andare bene, e lo rappresenta in molte delle caratteristiche che compongono la sua personalità e anche ovviamente quello che lei fa per vivere e le sue passioni.
E allora Ines, hai già fatto parlare di te in città e non solo, però facciamo una breve autopresentazione. Tu hai 22 anni.
24.
Ah, 24. Sì, è cresciuta nel frattempo.
Sì,
però fa sempre parte della generazione Z. Sei una ballerina?
Sì, esatto. Ballerina e performer.
Sei nata, cresciuta a Prato, che origini hai?
Allora, sono nata a Prato e i miei genitori sono marocchini. Ho un fratello, una sorella, sono entrambi nati in Marocco e io invece sono l'unica nata qui in Italia. Siamo una famiglia super integrata, quindi super occidentale, super pratesi. Ci piace molto la città, sì, la verità.
Ti senti pratese?
Sì, pratese. Sì, sì, anche marocchino, assolutamente. Sì, sì, sono proprio la via di mezzo giusta, sì. Almeno mi sento così.
Che impressione hai di Prato? Cioè, come città ti corrisponde nella tua crescita, ma come ragazza che vive in una città in cui vorrebbe anche, insomma, avere delle sue attività in ambito artistico, culturale?
Sì, allora, a Prato sicuramente ho avuto l'opportunità di conoscere moltissime persone che mi hanno introdotto soprattutto nell'ambito artistico, quindi sia da un punto di vista di ballo che proprio di musica. C'è proprio un sottobosco culturale molto molto profondo a Prato. Poi ovviamente le cose da migliorare, come tutte le città, sono molte, visto che la potenza giovanile è tanta, è forte, però ancora non c'è tanto spazio per potersi effettivamente esprimere, sia spazi fisici che proprio da un punto di vista istituzionale, comunale, ancora non c'è molto ampliamento, ma molto sguardo verso appunto i giovani. Però la voglia di fare c'è, cioè io ho sempre avuto l'opportunità di vedere eventi nuovi, conoscere nuove persone, sia in molti contesti della città, quindi a me, io sto bene a Prato, sì.
Giorgio, è una città laboratoriale e sempre aperta e con grandi capacità e potenzialità di sviluppo. Conviene rispetto alle riflessioni che faceva Ines?
Assolutamente sì, per due motivi. Il primo è quello che tu sottolineavi, è laboratoriale, perché ovviamente incrocia tante culture diverse, lo fa sempre più spesso, e invece l'altro aspetto è questo. Mi piace anche sottolineare la risposta che ha dato Ines: mi sento pratese, mi sento anche marocchina, come non se le due cose non fossero possibili, ma come se fosse anche una cosa da sottolineare contemporaneamente, è possibile sentirsi entrambe le cose. Sembra una cavolata, ma nonostante lei non abbia la nazionalità marocchina, ha detto una cosa molto importante: questa è cultura, sentirsi insomma di un paese. E la seconda cosa che dicevi invece, che non entra in contrasto ma è la realtà, è questa: cioè Prato anche nei numeri cresce così velocemente che è molto difficile poi dare sfogo e spazio, come diceva Ines, a molte di queste pulsioni, a molti di questi incroci. Quindi non è che tiriamo addosso, come dire, la responsabilità a qualcuno, però è la verità. Prato è molto effervescente e dall'altra parte fa fatica a, diciamo così, digerire tutte queste anche, come dire, iniziative che ci sono. Solo Ines, quando l'ho chiamata, mi ha raccontato 12 cose che fa. Cioè, detto, calma, gli ho detto, cioè, facciamo questa cosa in questo spazio, poi cioè, non riuscivo più neanche a tenerle tutte a mente, quindi è complicato.
Leonardo, anche tu molto prolifico nelle tue idee e nei tuoi progetti, solo che secondo me rispetto a Firenze non si può fare un parallelismo rispetto a questa effervescenza, diciamo.
Sai, sono due dimensioni diverse, però diciamo c'è un'analogia che ho sentito nelle parole di Ines che è vera, cioè il fatto che ci possa essere un movimento importante nelle città, in questo caso Prato ma anche Firenze. Sicuramente non c'è la stessa risposta a livello di spazi, a livello di opportunità, e quindi sicuramente questo a volte limita anche la creatività, la fantasia e anche la volontà dei giovani di oggi di mettersi in gioco in determinati campi, in questo caso culturali, sociali. Sicuramente Firenze soffre un po' di più il fatto che è una città troppo vocata al turismo e quindi troppo vocata a ciò che viene da fuori, mai a quello che abbiamo dentro. Prato è già una dimensione diversa, secondo me, quindi sì, è difficile fare un paragone, però sicuramente se si vanno poi a scoprire, no, tutte le dinamiche quasi anche di quartiere, no, se vogliamo, queste cose esistono, no? Cioè ci sono tante piccole realtà. Il problema è che non possono funzionare da sole, cioè devono funzionare anche con l'aiuto, diceva bene, delle istituzioni, ma allo stesso tempo anche da chi poi mette a disposizione spazi, opportunità economiche o opportunità anche appunto legati allo sviluppo di questi progetti.
Certo. Ines, da operatrice culturale, diciamo, nelle tue progettualità, anche a ragazza che invece vuol divertirsi e frequentare le attività che la città propone, raccontaci un po' quali sono gli stimoli che segui anche nell'affrontare un weekend, un fine settimana in una città come Prato.
Allora, sicuramente l'istituzione che vive è via Sette Soldi, quella un pochino più viva, è proprio il centro della città, in cui è pieno di locali, lounge bar, cocktail bar, cui la maggior parte dei giovani si ritrovano poi lì a fare bevute, insomma è un po' il fulcro, il cuore del centro. Poi ci sono anche molte altre attività come il capanno blackout, dove li organizzano molti concerti. Anche l'anno scorso sono arrivati a organizzare anche una novantina di concerti in un anno, quindi comunque sono molto attivi anche da un punto di vista musicale. E poi per il resto ci sono vari eventi invece spot, alcuni li organizzo anche io per prima, quindi c'è Rigatoni, che è un format che organizzo io insieme al mio gruppo, insieme alla mia associazione, che invece è una serata più queer, quindi più incentrata per la comunità LGBTQIA+.
Essendo una città, Giorgio, fra le più multietniche d'Italia, anche l'offerta, anche il pubblico, insomma, è interessante da analizzare.
Sì, molto interessante, anche se devo essere sincero, mi aspettavo in questi anni, insomma, che sono cresciuto a Prato, di trovare una maggiore integrazione da questo punto di vista. Questo forse è un punto ancora difficile da affrontare, nel senso che spesso l'espressione festiva delle culture non è proprio integrata al 100%. Faccio un esempio su tutti: la cultura più famosa probabilmente numericamente è a Prato quella cinese, ed è complicato in realtà partecipare, almeno per me. Poi magari sentiamo anche Ines, che è molto più giovane, quindi nella Gen Z magari si trova questa cosa, è più difficile partecipare a feste organizzate da persone cinesi da parte di italiani. Certo, è, diciamo così, più d'uso trovare culture del Mediterraneo che si mischiano a Prato, un po' più complicato invece quando si tratta di culture intercontinentali. Certo, non c'è uno steccato assoluto, però rispetto a quello che tu hai chiesto, cioè il vivere il weekend, la notte, ecco, questo io ancora lo vedo uno steccato forte in città.
Ines, che ci dice? Poi hai amiche o amici cinesi?
No, ce li avevo alle superiori, non sono più in contatto con loro, perché io ho fatto il liceo linguistico a Livi, che è praticamente nel centro della Chinatown.
Non c'è un percorso amicale, relazionale, extrascolastico?
È complicato, ma perché vivono uno stile di vita molto, cioè ancora molto vicino alla loro cultura. Quindi poi io non ho mai avuto nessun tipo di situazione in cui ho visto un muro proprio di integrazione, per fortuna. Cioè ho sempre parlato con, cioè anche ho avuto molti scambi anche nei posti che frequentavo lì intorno alla scuola. Però poi sì, gli eventi sono super privati, tipo proprio after party segreti, non sono molto accessibili.
Questo è uno scatto che ancora la città deve fare. Ora magari ci rifletteremo anche con quale tipo di supporto e di politiche. Leonardo, tu hai a che fare con tante anche realtà generazionali, anche bambini molto piccoli che frequentano classi davvero multietniche nel contesto del centro storico,
sì,
ad esempio. Forse dal punto di vista invece della vostra fascia generazionale, che tipo di relazioni hai anche con ragazzi di altra provenienza?
No, diciamo che questo secondo me è un problema un po' dell'Italia, ecco, io lo voglio portare proprio su un piano nazionale. Cioè io credo che oggi noi in Italia facciamo fatica a capire e a integrare quello che è diverso da noi, frutto secondo me anche di un linguaggio sbagliato, perché poi parte tutto da lì. Io per la mia esperienza personale me ne accorgo, cioè è vero che poi quando si ha 20 anni si ragiona diversamente, no? E quindi si capiscono che questi sono problemi che in verità vengono creati ma che non esistono, perché poi alla fine, se siamo in un contesto, indipendentemente da dove si proviene, siamo una comunità di persone, appartengono a una città, a un quartiere, quindi comunque siamo in quel contesto lì. Il punto, secondo me, più difficile avviene nella fascia, diciamo, quando si esce dalle elementari, quindi dall'inizio della prima media fino alle superiori, dove il ragazzo si forma in quella fase un po' adolescenziale, no? Dove la coscienza comincia a farsi sentire, dove si comincia a capire che c'è qualcosa di diverso nel mondo, e lì secondo me un grande ruolo lo deve avere la scuola, ovviamente la famiglia di base, ma la scuola, il contesto sociale in cui vivi, e spesso e volentieri avvengono tanti fenomeni, oggi ne sentiamo tantissimi, di ragazzini provenienti da qualsiasi parte del mondo che vengono quasi emarginati perché appunto diversi.
Ecco.
E questo secondo me è un tema.
Questo è importante, ci rifacciamo anche a una riflessione che facevamo rispetto alla sicurezza, il report di Italia Oggi diffuso nei giorni scorsi e l'intervista realizzata con la Fondazione Caponnetto rispetto alle bande di strada e alla mancanza di luoghi di comunità dove approcciarsi con una modalità che sia lo stare insieme e non per forza per superare i limiti. Ecco, mancano queste situazioni comunitarie che vadano oltre l'attività sportiva, faccio un esempio.
Diciamo che almeno noi della nostra generazione cerchiamo di crearceli, perché appunto non ci vengono proposti. Quindi io ho fatto parte anche di collettivi come il collettivo 5900 che si impegnano proprio per cercare di creare questi spazi qua. Io con l'associazione che sto creando adesso vogliamo fare esattamente questo, quindi proprio creare uno spazio sia fisico, però appunto, come dicevo prima, andiamo sempre poi a ricadere in luoghi privati, quindi tutte le spese ricadono su di noi, tutti i rischi ricadono su di noi, però ormai si fa, anche perché
il collettivo 5900 ha svolto un ruolo importante negli ultimi anni su questa propulsione della Gen Z.
Sì,
sono contento che l'hai nominato, non sapevo nemmeno ne facessi parte, ma
sì, ne facevo parte, sì.
Vabbè,
sì,
insomma, tanti ragazzi hanno fatto tante cose culturali.
È interessante perché ci aprite delle finestre anche per dar modo poi di seguire questi percorsi e raccontarli. Ci scrivono al 342-8104-111. Sono stato al Politeama un venerdì sera, sono rimasto sorpreso dalla vita che c'era nella zona di Via Garibaldi, attività per cittadini di varie fasce, non intossicate da offerte solo per turisti. Condividete, vedo
sì,
che annuite.
Annuiamo, allarghiamo le braccia, e quello che ci siamo detti anche venendo qua insieme con Ines in tranvia, dicevamo questa cosa, che purtroppo Firenze dal nostro punto di vista è invivibile, cioè non ci vivremmo mai, questa è la verità.
Hai ragione, condivido questo.
Ho lanciato una bomba, scusa.
Sì, no, allora io purtroppo ho un problema e sono un fiorentino incallito, e quindi però ti do ragione, cioè io ho la fortuna come Chiara di abitare in un quartiere che è l'Oltrarno, che è forse l'unico quartiere del centro storico che resiste a questa ondata difficile da gestire, però anche lì stiamo vivendo una grande fase di trasformazione, e se nella periferia la qualità della vita secondo me è migliorata, e ti faccio degli esempi: Novoli, il quartiere di San Donato Universitario, ma anche il quartiere 4 nella zona dell'Isolotto, cioè secondo me la qualità della vita sta migliorando, centro storico sta vivendo proprio un po' una vita al contrario, nonostante però si dice che stiamo migliorando, e questo sicuramente poi quando uno viene da fuori, no, realtà come Prato sicuramente ne sono l'esempio, dicono ma questi sono pazzi.
Ma guarda,
sono
non era un attacco, ci mancherebbe. Poi non so cosa ne pensa Ines, ti lascio subito la parola Chiara, che magari vuoi proseguire su questa che non è una polemica sterile, però la verità è che non c'è nessun attacco, noi amiamo Firenze, almeno io amo Firenze.
Sì.
Il punto è che il centro storico delle città, che sia Prato, Firenze, Livorno o tutto quello che vi viene in mente, è di tutti, non solo di chi lo abita, quindi io concordo con te su questa qualità delle periferie, probabilmente essendo il centro un luogo anche di aggregazione rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato precedentemente, non solo per i giovani, ora abbiamo citato il Politeama che è lì a 2 metri da via Sette Soldi, ma ci sono tante cose in centro a Prato di questo tipo, ecco, ci accorgiamo venendo spesso non da fuori, perché Firenze è anche la nostra città, cioè frequentandola tutti i giorni, io insomma collaboro con voi, Ines fa l'Accademia qua a Firenze, ci accorgiamo che il centro non è più di Firenze. Ecco,
e su questo?
Su questo purtroppo non posso darti ragione.
Esatto. Allora, ci scrivono ancora, riguardo a Prato c'è un altro punto interessante, lo spazio Ianarchico, associazione culturale, conosci Ines?
Sì, 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 lo conosco. Anche lì però appunto è uno spazio privato, quindi non è a gestione,
ecco,
comunale.
A questo proposito, il rapporto poi lo chiederò anche a Leonardo, con le istituzioni, cioè, tu sei tanto mobilitata anche, lo capisco da quello che racconti, nel creare realtà, situazioni anche associative, e poi però come si interloquisce con il pubblico che potrebbe dare delle opportunità di spazio e di voce?
Beh, è difficile prima di tutto entrare proprio in contatto con loro e riuscire proprio ad essere un po' ascoltati, cioè non voglio essere troppo severa, però purtroppo nell'ultimo anno e mezzo in cui veramente mi sono impegnata nel cercare di ampliare di più la scena artistica pratese con il mio lavoro, mi sono accorta che è veramente difficilissimo, cioè è complicato riuscire a parlare e avere un dialogo con i consiglieri appunto che si dovrebbero occupare dell'ambito. È molto difficile prendere uno spazio in affitto, ad esempio Officina Giovani, che dovrebbe essere il centro culturale, cioè ha proprio il nome anche che richiama a chi si dovrebbe rivolgere, è chiuso per lavori da giugno fino a non si sa quando. Cioè io l'anno scorso, sempre con il mio gruppo, avevo firmato anche tutta una serie di spettacoli che dovevamo organizzare lì, abbiamo provato a riproporli, a rimandarli, ma a causa di questi lavori non è possibile, quindi è veramente difficile.
Sfondo una porta aperta, cioè io non posso che dargli ragione, perché ti capisco, in quello che io cerco di fare a Firenze, che sicuramente è già anche più complicato, però ti dico, i problemi sono gli stessi, cioè nel senso non si riesce mai a creare ecco, la cosa che manca è il ponte, no? Il ponte tra chi crea e chi potrebbe darti la possibilità di sostenere, no, quello che uno crea.
Chiedo al collega, ma Giorgio, perché noi ci ragioniamo su questa mancanza di capacità di tradurre quelle che sono le istanze, perché si dice tanto, soprattutto da dopo la gestione pandemica, ascoltiamo i giovani, facciamoli parlare, poi però quando parlano, chiedono e vogliono spazi, manca la traduzione in politiche decisionali.
Sì, è così, viene visto probabilmente anche da noi più grandicelli spesso come una concessione e non come un diritto. Questo forse è il grande problema culturale, sembra quasi che si faccia un favore a questi ragazzi che vogliono esprimersi o che vogliono portare avanti alcune delle loro sostanzialmente creazioni. Invece c'è un problema tecnico che proprio io ravvedo nella politica, anche insomma ci si comporta anche nel mondo della politica con molta più attenzione verso alcuni fenomeni sociali che riguardano tutti e un po' meno su alcuni fenomeni invece culturali e sociali che riguardano specificamente i giovani. In realtà si fa tanta retorica su questo, io lo dico anche a livello italiano, purtroppo si fa difficoltà a tradurre anche nei consigli comunali, come si diceva prima, o per l'appunto con un comportamento amministrativo, una reale attenzione verso i più giovani. Forse questo, ve lo voglio dire, dipende anche dalla nostra età, ovvero dalla nostra età media. Cioè siamo un paese molto vecchio, il più vecchio del mondo assieme al Giappone, siamo secondi o primi a seconda degli anni, e quindi questo probabilmente risponde anche a questo tipo di esigenze. Però
sì, mi sento di aggiungere che su questa cosa, che probabilmente essendo che l'età media è molto alta, non si riesce a comprendere quelle che sono le esigenze di oggi, cioè si riesce sempre a svicolare avendo sia un comportamento, anche una incapacità di comprendere quello che uno chiede, sempre rivolta al passato, no? Come se il mondo non andasse avanti, non si sviluppasse, non crescesse e comunque non cambiassero anche le esigenze.
Ines, concordi? Cioè c'è una manifestazione di disponibilità, però poi si ragiona con una mentalità che non corrisponde a quelli che sono gli stimoli che voi proponete.
Sì, sì, no, cioè concordo pienamente. Cioè, l'unica cosa proprio su cui vorrei fare attenzione è che molto spesso quando poi si pone il problema, la maggior parte delle volte, almeno a me personalmente o alle persone che conosco che lavorano nell'ambito, viene detto ma ne avete parlato? Ma avete detto, cioè sì, tante volte. Cioè, qui dicono tante volte, ma dovresti provare in questo modo qua. Ma perché non hai provato invece a prendere questa direzione diversa? Cioè i tentativi negli ultimi anni sono stati tantissimi, quindi ormai le occasioni di di dimostrare insomma l'interesse, almeno dal mio punto di vista, l'hanno avuto, infatti ci mobilitiamo privatamente.
Giorgio, mi par di capire, tirando le conclusioni di questa trasmissione, siamo al termine che abbiamo di fronte: due giovani determinati, propositivi, con tante idee, anche capacità di creare un'aggregazione intorno. Io direi, se sei d'accordo, di aprire, diciamo, qui da Gen Z, dai microfoni di Controradio, dai nostri canali crossmediali, un asse Firenze-Prato che possa dialogare con le istituzioni per cercare davvero di portare dei risultati in termini di risposte.
Assolutamente, devo dire che questa è un'iniziativa che insomma mi permetto di sottoscrivere per primo, e soprattutto anche sensibilizzando quelli che hanno la nostra età, perché in realtà dobbiamo essere noi i primi a farci portavoce, di far capire insomma questa esigenza che hanno i ragazzi più giovani, far capire agli altri che i ragazzi più giovani non sono solo il nostro futuro ma anche il nostro presente, e questo è bello, e qua lo scopriamo ogni volta in questa trasmissione di Gen Z di Controradio, e quindi cerchiamo di farci portavoce di questo asse Prato Firenze, che insomma ricordiamolo sono le due più grandi città della Toscana.
Sì, e poi ricordiamo anche che pur avendo parlato tanto di sicurezza in questa trasmissione, di tematiche che riguardavano la cronaca, la criminalità, le percezioni anche dei giovani rispetto a queste tematiche, oggi abbiamo parlato con voi di cultura, di offerte, di spazi, ed è importante, è l'ossigeno anche per prospettive future di rigenerazione urbana.
Certo, in cui mi sento di dire insomma che sia Prato che Firenze si stanno predisponendo positivamente, perché insomma ci sono, come sappiamo molto bene, un sacco di programmi culturali. Speriamo che questi programmi, che derivano anche dalla traduzione di alcuni voleri dell'Europa, siano sempre più coinvolgenti anche nei confronti appunto della generazione Z.
Leonardo, apriamo questo percorso all'interno della nostra trasmissione. Ringraziamo davvero Ines Wassif per essere stata con noi. Seguiremo nelle tue attività, anzi ci darai modo di conoscere di più Prato, così come sta facendo in maniera ineccepibile il nostro Giorgio Bernardini. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Minuti, mentre lo studio si svuota piano piano, andremo nei corridoi a continuare a parlare con Leonardo, Giorgio e Ines. Parlando di giovani, io non posso non segnalarvi che c'è la prima semifinale questa sera del Rock Contest di Controradio, apertura delle porte al GLU di Firenze alle 21, inizio alle 21:30, votazione online su rockcontest.it. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina del Rock Contest. Mi raccomando, partecipate, perché queste progettualità poi arriveranno alla finale del 7 dicembre al Viper, con tanti premi anche per dare sostegno alle band emergenti che hanno scelto l'opportunità del Rock Contest per farsi conoscere dal nostro pubblico. E non solo, adesso l'ottava ed ultima puntata del ciclo Cereali Resilienti, dedicata alle popolazioni evolutive come risposta ai cambiamenti climatici. Rimanete con noi.